Astronauticast. Astronauticast, stagione 19, puntata numero 9. Astronauticast è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, e oggi è giovedì 11 dicembre 2025. Come sempre vi invito a interagire con noi se ci state seguendo in diretta tramite il social che state utilizzando per guardarci in diretta, quindi YouTube, Facebook e Twitch. Se invece ci ascoltate o ci guardate in differita, potete parlare con noi con i medesimi social, ma siamo ad esempio anche su X, su forumastronautico.it e su tutte le nostre altre emanazioni sul web. Questa sera a presentare la puntata ci sono io, Riccardo Rossi dall'Unione Terre d'Argine, e con me l'equipaggio in configurazione Soyuz. Abbiamo da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Padova.
Da Padova vi saluta Matto, ben ritrovate a tutte e a tutti.
Bene, 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 benvenuti. Parto subito con una notizia. Io vi ho detto che eravamo in configurazione Soyuz, quindi quale notizia migliore che ben matcha con questa configurazione che non raccontarvi l'atterraggio della Soyuz MS-27? Ecco, parliamo allora non solo dell'atterraggio della Soyuz, ma anche di altri fatti collaterali. Il 9 dicembre, quindi ieri l'altro, la Soyuz, mentre in Italia era la mattina presto, è atterrata come al solito nelle steppe kazake. Il panorama era anche molto suggestivo se ci state guardando in diretta, perché c'era una leggera nevicata, quindi la steppa era anche leggermente imbiancata, però c'era anche un po' di vento, tant'è che la capsula è stata portata leggermente fuori dalla zona di atterraggio, circa un chilometro, quindi non è che stiamo parlando di chissà cosa, ma questo ha impedito, anche causa una piccola foschia, che non ci fossero delle immagini chiarissime del momento dell'atterraggio, che poi sono arrivate dopo, quando sono state scaricate le varie sim delle macchine fotografiche del team di soccorso. E la Soyuz, come spesso capita quando c'è vento, il paracadute, una volta atterrato, ha un pochino trascinato la capsula e quindi non si è stabilizzata nella posizione verticale, ma si è accasciata su un fianco, cioè niente di eccezionale, anzi forse il 50% delle volte succede così, tant'è che le squadre di soccorso hanno sia la scaletta per poter salire e aprire l'hatch, quindi il portello da sopra. Invece quando la capsula è su un lato così, non la ritornano a mettere dritta, ma semplicemente, anche per comodità, la aprono direttamente da sdraiata, dato che poi il portello è anche comodo e quindi riescono ad aprirla senza grossi problemi. I tre astronauti stavano bene, a bordo c'era i due russi Ryazkov e Zubrinsky e l'americano Johnny Kim. Dei tre forse Zubrinsky era quello un po' più provato, non so se richiamata alla mente magari l'atterraggio che ci fu con Paolo Nespoli dalla Soyuz, era quello un po' più provato del viaggio, sono cose che possono succedere. Zubrinsky era anche il suo primo volo spaziale, quindi non era abituato e quindi è stato portato via rapidamente. Dopodiché le immagini, come spesso accade, non sono tanto rimasti sui cosmonauti, ma visto che l'evento mediatico è seguito molto anche da NASA, visto che c'è anche un membro dell'equipaggio americano a bordo, le immagini hanno indugiato un po' di più su Johnny Kim, e anche nei giorni successivi se voi andate su Flickr, nell'account NASA HQ, trovate anche tutte le altre foto di Johnny, che viene portato prima in infermeria, poi in elicottero, poi la solita cerimonia quando agli astronauti vengono regalate le matrioshke con la loro faccina in miniatura. Quindi tutto è andato bene, tutto perfetto. C'è qualche numero per gli amanti della statistica, ma su Forum Astronautico abbiamo Lupin, che è il Master of Statistics of Forum Astronautico, che vi racconta tutte le varie curiosità legate ai numeri della missione. Questa Soyuz è stata attraccata per molto tempo, ne abbiamo parlato un pochino anche la settimana scorsa del come mai, ed è stata in orbita per 244 giorni, quindi molto. Il record precedente, se non ricordo male, era di 230 giorni. Poi dovete anche considerare che un po' il turnover delle Soyuz è cambiato nel tempo, quindi non solo si sono allungati i tempi magari per qualche problema, per qualche problema di come si dice, di turnover di equipaggi o problemi vari legati, non so, allo Starliner, ma anche perché la Russia col tempo ha cercato di minimizzare un po' i costi di gestione sulla ISS, diminuendo un pochino la rotazione degli equipaggi a bordo, e questo ha portato ad allungare leggermente le missioni canoniche di una Soyuz, che ai tempi, non so, anche solo qualche anno fa, di solito erano proprio di 6 mesi, quindi 180 giorni alla volta o più o meno. Chiaramente lo scarto di giorni, vuoi perché c'è brutto tempo, non si può fare un atterraggio subito, cose di questo genere. Invece qua siamo sui 250, 200, 244, come vi dicevo, proprio per questa ragione. Ryzhyakova ha anche stabilito un piccolo record, perché con la sua permanenza in orbita, questo è il suo terzo volo, sale nella classifica degli astronauti che hanno passato più tempo in orbita al 13° posto, però se consideriamo solamente gli astronauti attivi è al 4° posto. È arrivato a circa 600 giorni, 600 giorni come tra l'altro come Sunny Williams, che è al 3° posto, e i primi due sarebbero Kononenko per i russi e al 2° posto c'è Peggy Whitson per gli americani, per gli statunitensi. Sto parlando ovviamente di astronauti attivi, quindi non sto calcolando anche tutti quelli che sono già stati andati in pensione. Quindi Peggy, ad esempio, lavorando per Axiom, probabile che tornerà nello spazio, quindi possa incrementare anche, non con missioni di lunga durata, ma con brevi e anche brevi step, il suo ruolino personale. Sulla ISS finalmente siamo usciti dall'Expedition 73, anche questa che è durata un sacco di tempo, 733 giorni, che è moltissimo. Matto, se vuoi puoi togliere il bannerino così si leggono i nomi degli astronauti in fondo, grazie. Col passaggio di consegne di comando da appunto Ryzhyakov, come vi dicevo, a Mike Fink, che era già a bordo della ISS, che è diventato attualmente il comandante della ISS, e l'Expedition 74 è iniziata canonicamente, come sempre succede, nel momento in cui la Soyuz si stacca, quindi quando la Soyuz MS-27 si è staccata per iniziare il rientro, è iniziato ufficialmente Expedition 74. La vedete appunto Mike Fink, che è il comandante, c'è Zina Cardman, che è la comandante della Dragon con cui sono venuti a bordo, Kimia Yui e Oleg Platonov, che sono tutti membri della Soyuz. Invece i nuovi arrivati, membri della Crew Dragon ovviamente. Poi c'è la Soyuz MS-28, il cui lancio ve l'abbiamo raccontato settimana scorsa, che ci sono i due Sergei, quindi Kud-Sverchkov e Mikhaev, e Chris Williams per gli statunitensi. Quindi dicevamo Expedition 74 iniziata, hanno anche presentato la patch ufficiale di missione, è molto carina. C'è il 74 che segue i bordi delle montagne, perché il tema principale di questa patch è una sorta di evocazione al fatto che gli astronauti con il loro lavoro lavorano anche per fare scienza che possa proteggere la Terra in tutte le sue forme. Quindi le montagne rappresentano la Terra, nel senso le terre emerse, poi c'è il blu del mare, dell'atmosfera, e anche il piccolo in arancione, l'air glove. Quindi la scienza che si fa sulla ISS è anche tanta scienza della Terra, e si vuole preservare tutti gli aspetti della Terra, terre emerse, mari e anche atmosfera. Poi vediamo che dal bordo delle montagne si innalza il pennacchio, il fumo del razzo che ha portato gli astronauti in orbita, e questo simboleggia anche il fatto che gli astronauti possono volare, possono riuscire ad arrivare sull'ISS anche grazie alle spalle dei giganti. È una specie di piramide in cui gli astronauti sono la punta dell'iceberg di tutte le persone che sono coinvolte per poter rendere possibile una missione spaziale complessa come quelle che si fanno sulla ISS. La traiettoria culmina del lancio stilizzata con una stella che ha tutti i colori delle persone che sono a bordo dell'equipaggio, quindi se pensate che c'è un giapponese, un russo e degli statunitensi, quindi il blu, il rosso e il bianco sono tendenzialmente i colori che sono fatti, di cui sono costituiti gli stati di questi membri dell'equipaggio, e la stella si riflette, se vedete c'è una seconda stellina tra la 7 e 4 anche sulla Terra, e questo è una specie di legame che però che sta a significare che okay, l'equipaggio sta lavorando in orbita, però il legame con la Terra, soprattutto con le famiglie di tutti gli equipaggi che sono a bordo della ISS, è vivo e ben presente anche durante tutta la missione. Infatti poi, tra l'altro, la parabola del razzo che sale non si ferma solo alla stella, ma continua anche a simboleggiare che comunque alla fine della missione l'equipaggio potrà rientrare e riabbracciare i propri cari. Quindi questa è più o meno la simbologia di questa missione. Tutto molto bello, tutto molto evocativo, però la notizia a margine di quello che è successo a rientro della Soyuz MS-27 purtroppo insomma si... viene sporcata, c'è questa notizia che ci va un po' a mettere un po' di pepe a questa puntata. Ricordate che vi ho raccontato che durante il lancio della Soyuz MS-28, quindi la Soyuz che è attualmente sulle ISS, durante il lancio il pad 31 di Baikonur ha avuto un grosso problema. Si è danneggiata una piattaforma da 20 tonnellate, una piattaforma di servizio. Andatevi a recuperare la puntata per capire più o meno cosa si tratta. È una specie di carro ponte che si muove sotto il razzo, che viene esteso nel momento in cui il razzo viene appoggiato e quindi i tecnici possono prepararlo per il lancio. Poi questo carro ponte viene retratto in una specie di stanza apposita dove rimane protetto durante il lancio, e poi il ciclo si ripete per il lancio successivo. Se state guardando le immagini vedete che questo carro ponte ha una sicura che serve per tenerlo in sede una volta che è ritratto. Sono proprio due asole, con tra l'altro anche il perno che serve per chiudere queste asole, incatenato a questi due, a questo sistema, in modo che il tecnico che deve mettere questa sicura ed evitare che il carro ponte rimanga, diciamo, in folle e possa far muovere tutta la struttura, non si dimentichi che c'è questo perno da mettere. E a quanto pare ci sia stata una svista e questo perno non fosse stato inserito, quindi durante il lancio e le vibrazioni e i gas di scarico, i gas esausti della Soyuz che decollava, hanno fatto sbalzare fuori la piattaforma, che è finita dritta per dritta dentro alla flame trench, quindi alla fossa che c'è sotto la rampa di lancio dove che serve per fare sfogare i fumi esausti di razzi, in modo che non danneggino qualcosa se fossero confinati in una struttura chiusa, ed è questa grossa struttura, che ripeto, una struttura di 70 tonnellate, quindi piuttosto imponente, è finita qui dentro. È un problema perché l'abbiamo già accennato la puntata scorsa, che attualmente i Roscosmos, i russi, non hanno dei pad che possano servire la ISS per i lanci Progress o Soyuz, quindi la rampa 31, questa era l'unica attiva per questo tipo di attività. A Baikonur c'era anche il Gagarin Start, che era una rampa gemella che poteva servire e che è stata utilizzata per tanti anni anche per equipaggi diretti verso la ISS, non solo è rimasta ferma dopo il lancio di Gagarin, ma proprio qualche anno fa, poco tempo fa, è stata dismessa per convertirla in un museo, quindi non è assolutamente più abilitata per il lancio di razzi, e quindi non ci sono alternative se non quello di riparare questa struttura. Tutti gli esperti del settore, da quel momento in poi, capita la gravità del danno, anche se Roscosmos ha da sempre, in comunicati stampa tra l'altro molto stringati, minimizzato questo incidente, è iniziato il valzer dell'ipotesi sui tempi di riparazione di questa struttura. Allora, Roscosmos dice che in 4 mesi dovrebbe riuscire a sistemare la cosa. Anatoly Zak, che ad esempio invece è un pessimista e anche da spesso contro all'establishment dei russi, dice no, qua ci vuole almeno un anno per fare una cosa del genere, siamo in inverno in Kazakistan, pensare di iniziare a lavorare una struttura, recuperare, installare una struttura metallica con queste temperature è assolutamente poco agevole e sicuramente non si può lavorare 24/7 per poter velocizzare le cose, e quindi i tempi si allungheranno. Poi ci sono anche quelli che dicono che sottolineano il fatto che in questo momento la Russia sta deviando i propri fondi in scopi molto meno nobili rispetto a quello del volo spaziale civile, quindi difficilmente cioè sarà un problema reperire proprio i fondi, il materiale e anche i tecnici altamente specializzati che servono per poter rimettere in piedi una struttura di questo tipo. E poi, se vogliamo, possiamo fare uno step ulteriore. Di fatto ho fatto un piccolo spoiler mentre vi raccontavo la prima parte della notizia. Vi dicevo che i russi da qualche tempo avevano iniziato a risparmiare qualcosa per quanto riguarda il programma dell'ISS, tant'è che hanno ridotto l'equipaggio, le turnazioni dei cosmonauti stessi a bordo. Quindi di fatto c'è in quest'ultimo periodo il sentore che Roscosmos stia un po' snobbando l'ISS, stia facendo il minimo indispensabile per poter portare avanti il programma dell'ISS, che poi destinata, come sappiamo, a anche terminare il servizio a breve se le cose rimarranno come sono. Quindi sembra che i russi si fossero messi in una posizione totalmente passiva: noi facciamo il minimo indispensabile, ok, mandiamo qualche membro dell'equipaggio, qualche esperimento, però insomma non ci sbattiamo. In questo caso, se vogliono riuscire a rimettere in piedi una rampa, è necessario assolutamente che si sbattano per metterla a posto e quindi inizino a elargire dei fondi. Tant'è che alla NASA invece, nonostante le dichiarazioni rassicuranti di Roscosmos, sappiamo che hanno iniziato a pensare a dei piani di contingency, perché a parte l'equipaggio, non poter lanciare delle progress verso l'ISS significa che nel breve termine, in breve medio termine, potrebbero scarseggiare le scorte di cibo, acqua, tutto quello che serve per insomma sostenere gli astronauti. Non che gli astronauti improvvisamente vadano in pericolo perché non ci sono rifornimenti, perché se non ci sono rifornimenti li richiamano e mal che vada tornano a terra e fine. Però per continuare invece a far funzionare l'ISS è chiaro che questo tipo di rifornimenti sia costante e ben pianificato. E se poi vi ricordiamo anche la bella conferenza che ha fatto il nostro Buzz, che ci ha raccontato quanto sia complicato pianificare una missione anche di semplice rifornimento, riuscire insomma a mettere già in atto adesso qualche piano per tamponare eventuali ritardi di Roscosmos nella riparazione di questa rampa è abbastanza comprensibile. Tant'è che quindi è trapelata anche qualche cifra da qualche insider di NASA. Sembra che il volo CRS-4, che era prevista a giugno del prossimo anno, verrà spostata già indietro di un mese, quindi a maggio, e il volo successivo CRS-35, quindi stiamo parlando di Cargo Dragon, addirittura anticipata di 3 mesi. Quindi si stanno già mettendo in moto tutte queste tutto quello che serve per poter insomma preparare le Cargo Dragon nel più breve tempo possibile per poterle far partire prima. E sappiamo poi che abbiamo anche le Cygnus, sappiamo anche c'è anche HTV, che c'è proprio HTVX al suo primo volo adesso doccato alla ISS, che sta funzionando, quindi c'è anche un margine di backup. Però fa sorridere che ad esempio, non essendoci più i russi che fanno rifornimento, praticamente c'è il Falcon 9 che lancia le Cargo Dragon, le Crew Dragon, anche le Cygnus, e vabbè, ok, i giapponesi sfortunatamente sono ancora autonomi, quindi c'è veramente tanto accentramento, tanto monopolio verso SpaceX, e quindi inizia anche chi non solo è appassionato di spazio come noi, ma chi inizia a fare così qualche ragionamento geopolitico, dire che praticamente Musk in questo momento ha per le mani la possibilità di far proseguire o meno il programma dell'ISS è certamente una cosa degna di nota e che magari anche ai russi potrebbe dare molto molto fastidio. E perché è importante l'approvvigionamento di rifornimenti sull'ISS? È chiaro, i viveri sono importanti, ma le Progress hanno almeno tre scopi molto importanti. Okay, il primo, portare esperimenti, cibo, acqua, è quello che serve agli astronauti per fare il loro lavoro. Due, i reboost. Le Progress sono normalmente utilizzate dalla ISS per innalzare la quota della ISS che naturalmente, per via dell'atmosfera residua che c'è in orbita, tende a perdere. Quindi viene utilizzata la Progress per fare queste piccole spintarelle e riportare la ISS. Da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli perché abbiamo un backup. Abbiamo già provato a fare reboost della ISS con le Dragon e abbiamo provato a fare reboost della ISS anche con le Cygnus ed ha funzionato. Quindi più o meno abbiamo una ridondanza. La terza cosa molto importante che fanno le Progress, che magari viene menzionata poco, è la desaturazione dei giroscopi. Allora, la ISS come fa a rimanere in assetto senza utilizzare tutte le volte carburante? Ha quattro grossi giroscopi che vengono fatti ruotare. I giroscopi sono in rotazione, sapete che se voi fate muovere l'asse di rotazione di un giroscopio, avete tutti quanti esperienza, si crea una coppia e quindi viene sfruttata per praticamente fare le correzioni di assetto sulla ISS. Però c'è un problema, che in un mondo fantastico e ideale queste correzioni sarebbero senza perdite, senza nessun tipo di attrito forte esterne, quindi si potrebbe fare una correzione d'assetto indefinitivamente con i giroscopi, però non è così, si hanno delle perdite di tanto in tanto, quindi i giroscopi pian piano alla lunga, tutte le volte che lavorano, pian piano si avvicinano a un punto che diventano tutti quanti allineati, hanno tutti quanti l'asse di rotazione rivolto nella stessa direzione e a quel punto non si possono più utilizzare per orientare la ISS in modo corretto. E per poterle ricominciare a riutilizzarli si fa quella che viene chiamata desaturazione. Si accendono i motori di manovra della ISS, perché li ha, e i motori di manovra contrastano il fatto che intanto i giroscopi vengono riposizionati nella posizione neutra di partenza e da quel momento in poi possono ritornare a lavorare fin quando non si risaturano, e poi tu li devi desaturare, e il ciclo così è sempre stato così e si è sempre fatto così. E questi benedetti motori di manovra che sono sulla ISS, da dove lo pescano il carburante? Lo pescano perché ogni tanto le Progress portano sul carburante anche per fare queste manovre, e quindi questa è una cosa che ora come ora penso non sia possibile fare con le altre navette. Non si è mai trasportato del carburante, non si è mai fatto il pieno alla ISS tramite una Dragon o una Cygnus o un HTV, e quindi questo potrebbe essere veramente un punto cruciale e che dà una deadline ben definita per quanto riguarda riuscire a riparare la rampa di Baikonur oppure mettere in piedi un piano di emergenza per poter fare questa desaturazione oppure inventarsi qualche altro sistema per mantenere l'ISS nel giusto assetto. E quindi gli esperti dicono che se entro autunno questa rampa non sarà stata riparata, allora diciamo che l'emergenza diventerà concreta e bisognerà studiare qualcosa di più concreto, qualcosa di attivo per poter insomma riuscire a mettere a posto la situazione. A complicare un pochino tutta questa tensione che c'è magari tra gli Stati Uniti e la Russia, c'è anche un fatto curioso o non tanto curioso, è il fatto di quello che succede con quello che dovrebbe succedere con Crew 12. Perché il membro russo di Crew 12 fino a poco tempo fa doveva essere Oleg Artemiev, quindi stava già facendo addestramento negli Stati Uniti. Quando c'è un equipaggio congiunto, chiaramente l'astronauta russo va negli Stati Uniti e inizia a familiarizzare con i sistemi della Dragon. E sembra che a un certo punto Artemiev è stato sostituito da poco, proprio a dicembre, da Fedayev. E il comunicato ufficiale dice che Roscosmos ha deciso di fare questo cambio per una transizione su un altro posto di lavoro. Diciamo che Artemiev teoricamente è stato assunto per fare qualcos'altro, quindi non poteva più essere membro dell'equipaggio della Crew Dragon. Però secondo alcune fonti di The Insider, il magazine The Insider, in realtà la cosa è ben più grave, perché sembra che Artemiev sia stato pizzicato mentre era ad Hawthorn, quindi gli astronauti erano al quartier generale di SpaceX in California, a fare delle foto a motori o a sistemi di propulsivi, insomma roba che tu quando entri a SpaceX ti dicono dammi il telefono, non puoi divulgare assolutamente niente. Sembra che sul telefono di Artemiev ci fossero delle foto lasciavano pensare che stesse facendo proprio spionaggio industriale proprio palesemente. Quindi capite la situazione di imbarazzo che magari, se questa notizia fosse effettivamente confermata, che tipo di ulteriore tensione c'è in questo momento tra i russi e gli americani per quanto riguarda il programma dell'ISS, che è bellissimo perché coinvolge tanti paesi che lavorano insieme per un unico scopo, cioè mantenere e far funzionare questo laboratorio spaziale, ma abbiamo un po' di cose da mettere a posto. Quindi nel 2026 ci aspetta anche questo nuovo mistero da districare. Bene, non ho seguito la chat, speriamo che non ci sia qualcuno che mi fa qualche domanda che mi mette in difficoltà, ma non so se tu, Matto, hai dato un'occhiata a Paolo, se c'è qualche domanda o se sono tutti commenti strani.
No, parlavano del, esatto, questa domanda qua per il deorbiting della ISS, però il piano per far precipitare la ISS è stato affidato, diciamo, in maniera congiunta alla parte statunitense, quindi sarà SpaceX a far precipitare, diciamo, la stazione, o meglio a portarla verso un'orbita più bassa e poi a farla.
Sì, le variabili sono tante, c'è giustamente, come dici tu Walter, anche questa, la questione del deorbiting della ISS. Ho visto su Twitter qualcuno che diceva ma c'è un piano dei russi magari di riuscire a sganciare Nauka e lasciarla volare da sola in modo che possano deorbitare l'altra parte e i russi comunque mantenere un mini avamposto nello spazio. Si sta sentendo di tutto e le notizie di questi ultimi due giorni non fanno altro che complicare ulteriormente la faccenda. Matto, invece tu di cosa ci parli?
Ah, io vi parlo degli ultimi aggiornamenti su Artemis 4, perché la NASA ha comunicato di aver ufficialmente selezionato i due nuovi strumenti scientifici che voleranno durante questa missione. Ne aveva parlato Vero la settimana scorsa su che cos'è Artemis 4, con tutte le implicazioni su possibili astronauti europei. Andate a recuperare eventualmente la puntata. Non sappiamo innanzitutto quando sarà Artemis 4, perché appunto la timeline è piuttosto incerta al momento. Sappiamo che Artemis 2, quindi la prima missione con equipaggio di questo programma per il ritorno alla Luna, da parte degli Stati Uniti e poi con una collaborazione a livello internazionale, è previsto per aprile 2026. Sarà solamente un volo intorno alla Luna, ma da qui a poi dire facciamo lo sbarco, perché poi con Artemis 3 si dovrebbe sbarcare, con Artemis 4 si dovrebbe sbarcare. Ecco, diciamo, ce ne passa un pochino. Però nel frattempo NASA si è mossa con degli importi molto piccoli, perché comunque piccoli, nel senso, sono comunque, parliamo di milioni di dollari, però ha finanziato con 25 milioni di dollari su un periodo di 3 anni SPS, o diciamo detto in maniera più bella SPSS, oppure con il nome completo South Pole Seismic Station, che quindi, come dice il nome tradotto in italiano, è una stazione sismica al polo sud lunare. Polo sud lunare che sarà l'obiettivo, diciamo, di questa campagna di ritorno alla Luna. E ha finanziato con 24,8 milioni di dollari Duster, che è un nome un po' più carino, che è Dust and Plasma Environment Surveyor. Anche qua, per fare l'acronimo, hanno preso delle lettere tipo DU, la S di Plasma, la T è di Environment, e cioè la E e la R di Surveyor. Hanno voluto fare un po' di patchwork, altrimenti sarebbe stato tipo DP, The Best. E quindi anche qua con acronimi siamo proprio belle. che cosa...
Depeche Mode potevano chiamarla.
Esatto. E, partiamo con SPS, che è il nostro strumento che è stato gestito dal JPL, il Jet Propulsion Laboratory della NASA, ed è progettato per essere lo strumento sismico più sensibile che verrà mai che è stato costruito per misurare tremori su pianeti che non sono la Terra. Noi sappiamo che sulla Terra abbiamo degli strumenti veramente avanzati per studiare i terremoti e di conseguenza l'interno della Terra, perché sappiamo che studiare un pianeta che è grande, il nostro, con 6.400 km di raggio, studiare all'interno è molto difficile con osservazioni dirette. Il buco più profondo che siamo riusciti a fare lo hanno fatto i sovietici durante la guerra fredda, ed è arrivato qualcosa come 12-13 km di profondità. Poi la pressione, le temperature e anche le difficoltà tecnologiche poi di andare a scavare e penetrare nella terra diventano così complesse che lo studio diretto è impossibile, quindi ci si affida alle onde sismiche, quindi alle onde generate dalla tettonica, dalle zolle che costituiscono la Terra e che, muovendosi tra di loro, causano queste onde. In base al movimento di queste onde noi riusciamo a studiare l'interno della Terra. Possiamo fare una cosa simile sulla Luna. La Luna ha un'attività tettonica molto ridotta rispetto alla Terra, però ci sono, a differenza la Luna, a differenza della Terra, non ha un'atmosfera. Che può essere una cosa bella, può essere una cosa brutta, per noi sicuramente è una cosa bella che la Terra abbia l'atmosfera. Il fatto che la Luna non abbia l'atmosfera, a che cosa la sottopone? La sottopone a continui bombardamenti da parte di non solo particelle energetiche, ma anche di tutti quei micrometeoriti e meteoriti più grandi che effettivamente poi arrivano sulla superficie, non sono frenati dall'atmosfera, quindi non si disintegrano, come succede da noi, e che quindi causano anche l'aspetto che noi vediamo quando guardate la Luna. Tutti quei crateri non sono perché la Luna ha deciso di avere un po' di acne, ma semplicemente perché ci sono stati dei bombardamenti nel corso degli anni. E si spera che nel corso dei prossimi anni non verranno aggiunti altri crateri dalle sonde, perché SPSS e Duster verranno portati nel corso della missione Artemis 4, che è una missione che prevede l'allunaggio, quindi proprio la discesa sulla superficie della Luna. E gli astronauti partiranno con un SLS Block 1B, quindi la nuova versione del razzo SLS, quella migliorata, non il Block 2, ma una versione leggermente migliorata, e avranno a bordo un modulo del Gateway lunare, che è IHAB, l'International Habitational Module. Faranno una coreografia complicata, si attaccheranno, Orion si attaccherà all'IHAB e poi si attaccherà al Gateway che sarà già stato portato da un Falcon Heavy. Quindi cominciate a vedere quanto questa assegnazione sia diciamo preliminare, perché comunque serve del tempo per sviluppare queste cose qua, però il Gateway e il Power Propulsion Element, che sono i due elementi fondamentali del Gateway, devono ancora essere lanciati, devono ancora arrivare anche al pad di lancio. E ci sono problemi di massa in questo momento per uno dei due elementi, che è un po' troppo sovrappeso. Quindi quando una volta gli astronauti saranno arrivati sul Gateway, si trasferiranno a bordo di una Starship, e aggiungiamo qua un altro elemento, diciamo, di possibili ritardi, e dovranno scendere sulla Terra. Perché i possibili ritardi di Starship? Perché sappiamo che
sulla
Starship...
Luna.
Sì, sulla Luna, sì, giustamente. Anche se nelle idee di Musk dovrebbero fare tutto con Starship. Perché appunto Starship è un lanciatore molto potente, molto promettente, però nei fatti non ha ancora dimostrato tutte quelle tecnologie che servono alla NASA per poi effettivamente effettuare la missione, come si diceva la settimana scorsa, il trasferimento di propellenti criogenici in orbita, che è un'operazione fondamentale per riempire, diciamo, i serbatoi di Starship, che sostanzialmente quando arriva in orbita è un contenitore di alluminio, di acciaio, non mi ricordo mai, vuoto sostanzialmente con i motori. E quindi dobbiamo rifornirlo per fare in modo che arrivi sulla Luna.
Acciaio comunque.
Grazie. Quindi ecco, Starship accoglierà non solo i due astronauti che scenderanno sulla superficie lunare, ma anche SPSS e Duster. vi dicevo, speriamo che non facciano crateri, perché sennò questi strumenti qua, cioè nel senso, dobbiamo misurarli noi gli impatti che arrivano, non crearli. E appunto SPSS non è solo un progetto gestito dal JPL, ma è un progetto gestito in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Francese, l'Institut de Physique du Globe de Paris, che è un istituto francese di fisica, della Terra, e l'Agenzia Spaziale Giapponese, la JAXA, insieme all'Università di Tokyo. Quindi diciamo è una collaborazione internazionale, proprio anche a riflettere quanto sia internazionale il progetto Artemis, almeno nelle intenzioni. E la cosa interessante è che uno dei sismometri che verrà portato a bordo da SPS è il VBB, il Very Broadband, che è stato fornito dalla CNES, quindi l'Agenzia Spaziale Francese, sviluppato in collaborazione con questo istituto di fisica terrestre francese e da un'azienda, e deriva direttamente dall'unità, dal Flight Spur, quindi diciamo quelle unità che vengono costruite magari per essere testate, magari con gli stessi requisiti di resistenza, di analisi dei dati, di sensoristica, per poi volare sulle missioni formali, diciamo, per esempio in questo caso parliamo del sismometro dello strumento SEIS, quello che ha volato su InSight, la missione della NASA che è atterrata su Marte per studiare proprio l'interno, era una stazione sismica che studiava i terremoti. E quindi questa era un'unità di riserva che, appunto, lo strumento SEIS è funzionato, tutti i test sono andati bene e tutto. Quindi avevano costruito questa unità di riserva, di backup, nel caso in cui sarebbe servita, non è servita e quindi la fanno volare. È una pratica piuttosto comune che permette di ridurre i costi innanzitutto, perché comunque abbiamo un elemento che è già stato testato, la cui efficacia è già stata attestata, e quindi possiamo magari apportare dei miglioramenti dalle lezioni che abbiamo appreso con questa missione che si è già effettuata o che è in corso, possiamo apportare dei miglioramenti tecnologici, però comunque nei fatti siamo al sicuro. Ci saranno poi dei geofoni a corto periodo, che sono tre sensori sviluppati per misurare le proprietà sismiche locali, e poi una cosa molto interessante, ci sarà il Portable Active Seismic Source, cioè chiamato anche PAS, che è una sorgente sismica attiva. Cosa significa? È un thumper, un percussore compatto che permette agli astronauti, quando sono arrivati diciamo nel luogo di atterraggio, di generare onde sismiche di frequenza nota, quindi controllate e note a priori, sostanzialmente battendo il terreno. In questo modo, sapendo quanto è l'energia dell'onda, qual è la frequenza, qual è l'ampiezza, quali sono diciamo le caratteristiche principali di questa onda che noi andiamo a generare, che non è un'onda tra virgolette casuale generata da un micrometeorite che impatta sulla superficie, è possibile andare a studiare la struttura del sottosuolo fino a diversi metri di profondità. E questo cosa serve? Serve innanzitutto a caratterizzare le zone in cui stiamo atterrando, perché comunque è importante avere un'area di atterraggio che possa essere anche sicura dal punto di vista proprio strutturale per questo bestione, perché nei fatti quello che atterrerà sulla superficie è Starship, il secondo stadio, quindi questo mega razzo che è leggermente modificato rispetto alla versione che stiamo vedendo in sviluppo adesso, però comunque con delle modifiche. Però ecco, sarà una struttura molto stretta e molto alta, quindi con un punto diciamo un baricentro molto alto, eccola qua, grazie mille Ricky. E quindi ecco, sarà importante avere questa cosa qua, ma anche poi tutto in ottica di come si dice, di sfruttamento delle risorse, perché se riusciamo a caratterizzare il sottosuolo, poi magari riusciamo anche a capire quali sono le particelle che lo compongono, se c'è la presenza di acqua, se c'è la presenza di materiale che ci può interessare. E quindi niente, questo sarà uno diciamo delle cose che faranno poi direttamente gli astronauti, che a differenza di tutte le diciamo missioni che fanno parte del CLPS, quindi il Commercial Lunar Payload Services, quindi questo contratto di deposito di missioni sulla superficie lunare da parte di aziende commerciali, qua saranno proprio gli astronauti che porteranno la strumentazione sulla superficie. SPSS opererà, diciamo, non sarà da solo, o almeno per un periodo sarà da solo, farà queste cose qua, ma l'idea è poi, se poi le timeline sono rispettate, se tutto va come deve andare, di lavorare in sinergia, in cooperazione con una rete, con un altro, diciamo, strumentazione, con un altro esperimento sul lato, sulla faccia, diciamo, quella che noi non vediamo mai della Luna, la faccia nascosta. Che si chiama Far Side Seismic Suite, quindi Far Side, appunto, lato distante, Seismic Suite, quindi siamo set di strumenti per lo studio dei terremoti. Il lancio è previsto per la fine del 2027 e questa stazione sarà autonoma perché appunto non ci saranno degli astronauti a portarla, ma verrà rilasciata e avrà lo stesso, diciamo, scopo di SPSS, quindi studiare come gli impatti di micrometeoriti e di altri oggetti permettono, grazie a questo SPSS, di caratterizzare, diciamo, l'interno della superficie. Questo era il primo elemento, appunto il South Pole Seismic Station. L'altro elemento invece è questo. Oh, scusami, Ricky. Vediamo se riesco a metterlo sullo schermo. Eccolo qua. Questo qui,
Sì, non era
che
colpa tua, è che StreamYard fa fatica
farà.
quando abbiamo due contenuti da condividere, di solito spara il mio e non il tuo. Vai.
Perdonami. L'altra cosa che invece verrà lanciata, comunque che è stata finanziata e che verrà portata sulla superficie, è questo robottino qui con questi due strumenti, EDA e Resolve, MAP invece è il nome del robottino, finanziato con 24,8 milioni di dollari ed è la missione Duster, ok? Tutto, diciamo, insieme si chiama Duster. Resolve e EDA sono, diciamo, i due strumenti, i due payload scientifici a bordo. EDA è l'Electrostatic Dust Analyzer, quindi analizzatore di polvere carica elettrostaticamente, che appunto misurerà carica, velocità, dimensioni e flusso, quindi quante particelle passano in una determinata area, di particelle di polvere sollevate dalla superficie, proprio perché sappiamo che uno dei problemi principali che hanno avuto gli astronauti fin dalle primissime missioni era proprio questa presenza di polvere lunare che si inserisce dappertutto e carica elettrostaticamente, quindi aderisce a praticamente tutte le superfici, è molto abrasiva e quindi può causare dei problemi alle giunture delle tute spaziali, se si deposita sui pannelli solari ne riduce l'efficienza e quindi la generazione di energia. Quindi, diciamo, studiarla, avere un meccanismo che ci permette di capire come interagisce con l'ambiente e quante particelle cariche effettivamente ci sono, è molto utile. Resolve invece è l'acronimo di Relaxation Sounder and Differential Voltage, anche qua hanno giocato un po' con le lettere, che invece caratterizzerà la densità media degli elettroni sopra la superficie lunare, perché appunto arrivando queste particelle cariche dall'universo è importante avere questa misura. La missione, questo Duster, sarà guidata dall'Università del Colorado, in particolare dall'LASP, che è il centro per lo studio dell'Applied Science Physics, se non ricordo male l'acronimo, che è uno dei centri diciamo adesso dell'Università del Colorado, ma anche più antichi a livello di studio delle particelle e di questo aspetto qua, più antico anche proprio a livello negli Stati Uniti. È stato fondato circa una decina di anni prima della NASA, quindi ha una tradizione molto lunga e ha sviluppato nel corso degli anni un sacco di strumenti per lo studio della polvere e del plasma per le missioni della NASA, quindi è proprio un centro di eccellenza. Per esempio, ha sviluppato lo Student Dust Counter per New Horizons, lo strumento Surface Dust Analyzer su Europa Clipper, che in questo momento è in viaggio verso Giove, e lo strumento che è Interstellar Dust Experiment, che è a bordo di IMAP, l'Interstellar Mapping and Acceleration Probe, che è stata lanciata a inizio di quest'anno. E anche uno strumento su MAVEN che si chiama Langmuir Probe and Waves. Quindi, diciamo, ha una tradizione, una consolidata di studio di queste caratteristiche e fornirà questo servizio alla NASA. Giusto due parole invece su chi, diciamo, ospiterà questi due strumentini dell'Università del Colorado è MAP Rover, che non so se vi fa, diciamo, si va messo la pulce nell'orecchio, se vi ricordate, MAP, il rover MAP, non è la prima volta che lo sentiamo. È un rover commerciale, innanzitutto, è sviluppato da Lunar Outpost, e già qua forse cominciamo ad andare verso una direzione. Lunar Outpost, che è quella che ha fatto la missione Lunar Voyage 1 nel marzo 2025. E chi è che è atterrato sulla Luna nel marzo 2025? È stato il lander Intuitive Machine IM-2, Atina, quello che come IM-1 si era posato su un fianco e non aveva, diciamo, permesso lo svolgimento di una missione completa di tutti i payload che aveva a bordo, però sostanzialmente era stato considerato un buon successo, diciamo, non un successo completo, perché un successo completo avrebbe comunque previsto l'atterraggio in piedi e il rilascio dei vari payload, e infatti il rover MAP non era stato rilasciato perché non si poteva proprio. Però l'azienda ha detto che comunque molti sottosistemi e molte caratteristiche, diciamo, faccio vedere, eccolo qua, questo è un altro render di MAP, molte caratteristiche, molti sottosistemi, vi dicevo appunto, di questo rover erano stati validati e sostanzialmente era stata dichiarata l'operatività, quindi diciamo non siamo riusciti a far funzionare per esempio le sospensioni, le ruote o altri sottosistemi come per esempio quello di navigazione, ma non per colpa nostra ma per colpa del nostro tassista, diciamo, sostanzialmente, perché chi ci ha portato sulla Luna non ci ha fatto poi scendere, diciamo, è arrivato in stazione e ha tenuto le porte chiuse. Quindi sono fiduciosi del fatto che riusciranno a fare, diciamo, portare avanti questa missione, anche perché poi, come vi dicevo prima, si possono apprendere delle lezioni anche se poi non fai nei fatti una missione, quindi verificare che i pannelli funzionino come da previsione, che i sistemi di comunicazione funzionino ed eventualmente apportare dei correttivi. La versione scelta per questo qua è molto piccolo, diciamo, è un rover non enorme, non ho trovato le dimensioni esatte, però comunque la velocità massima per raggiunta è 10 cm al secondo. Sappiamo che quando facciamo esplorazione a noi non serve la velocità, a meno che non parliamo di trasporto degli astronauti, che allora dobbiamo andare da un punto A a un punto B, allora lì magari muoversi a più di 10 cm al secondo sarebbe interessante, ma quando si fa dell'esplorazione spaziale non è una gara di velocità, è una gara di resistenza, di efficacia, di operatività, di resistenza sul lungo periodo, ma non di certo di velocità. Non andiamo a fare le gare dei rover sulla Luna, magari fra mille anni, quando Starship ci colonizzerà Marte, magari allora lì sì, ci sarà la formula Mars, però ecco, l'obiettivo è avere una velocità che ci consenta di non bloccarci, ma allo stesso tempo di permettere di effettuare tutte le varie osservazioni. Lunar Outpost è comunque molto impegnata nello sviluppo di questi rover, perché a parte la versione standard, quindi MAP, abbiamo anche MAP Ultra, che è una variante di classe media, pesa 30 kg, progettata per una maggiore velocità, una maggior distanza, fino a un metro al secondo, quindi 10 volte più veloce come velocità, e quindi ha anche tutta una serie di efficientamenti per attraversate più lunghe, la sopravvivenza standard alla notte lunare, quindi mentre MAP standard non cioè è opzionale questa capacità di resistere alla notte lunare, MAP Ultra è di default, e poi c'è Heavy Lift, MAP Heavy Lift, che è la versione più grande, è una massa di 250 kg, una capacità di carico di 200 kg, ovviamente è molto, cioè non lo possiamo caricare sul lander tipo Atina, però comunque questa, diciamo, è la cosa in fase di sviluppo. E Lunar Outpost magari l'avete sentita non solo per queste missioni, oppure magari non l'avevate sentita per queste missioni, ma per quanto riguarda, sempre in termini di trasporto, per il trasporto umano. Lunar Outpost infatti è, diciamo, l'azienda principale alla guida del team Lunar Dawn, che ha, come tutto l'approccio della NASA degli ultimi anni, collaborato con altre aziende come in questo caso per esempio Leidos, General Motors e tante altre compagnie, per lo sviluppo del Lunar Terra Vehicle, quindi questo rover, questa... Eccolo qua, che se ci state vedendo in diretta, questo, diciamo, SUV lunare permetterà agli astronauti di muoversi sulla superficie lunare in un ambiente che può anche essere pressurizzato. avrà una velocità di 15 km orari, quindi vedete che siamo ordini di grandezza sopra rispetto a quanto fa un rover, ma appunto dobbiamo spostare degli astronauti e avremo un'autonomia di 20 km, quindi potremo andare a fare delle campagne esplorative molto più lunghe rispetto a quello che si poteva fare magari in passato, o comunque si poteva fare, o comunque si poteva pensare, ecco. Il debutto è previsto intorno al 2029-2030 con una consegna tramite Starship. Vedremo se le tempistiche sia di Starship che di Lunar Outpost che di Artemis che di tutto verranno rispettate. Questa, diciamo, è l'idea. E per farvi capire che comunque Artemis 4 non è solo atterrare astronauti, ma anche far atterrare della strumentazione con tante altre aziende coinvolte.
Bene, Matto, grazie. Molto, molto, molto bello anche questo excursus. Siamo sempre, quando parliamo poi di Artemis, diciamo sempre, ma poi bisogna vedere se Starship funziona, se c'è il trasferimento di carburante, bla bla bla. Però, insomma, ci sono tante cose in cascata che devono funzionare, però mi piace anche vedere che c'è movimento e nel caso tutto funzionasse abbiamo anche tante opzioni e tante cose belle nuove da fare, non solo limitarci all'orbita bassa terrestre come stiamo facendo da 60 anni a questa parte. Bene, siamo arrivati al momento centrale della puntata dove ci teniamo a ringraziare tutti quanti. Ringraziamo prima di tutto gli articolisti che sul sito astronautinews.it periodicamente pubblicano delle notizie che noi magari anche durante il podcast ripeschiamo e vi raccontiamo, però magari a chi piace leggere le notizie così ancora con un formato magazine online lo può fare su Astronaut News. Ringraziamo i commenti che fate durante la puntata e anche i commenti che ci lasciate sotto i video, quindi grazie a tutti quelli che ci seguono. Ringraziamo anche Valerie che è andato a tampinare Luca Parmitano e si è fatto fare una dedica per Astronautica. Anche questo è un commento 2.0, un qualcosa che ci fa assolutamente molto piacere. Però vi ringraziamo soprattutto se condividete, ricondividete i nostri contenuti, perché noi essendo un'associazione il cui scopo è quello di divulgare tematiche astronautiche in maniera un po' più puntuale, un po' più precisa rispetto a quello che può fare un media generalista. Chiaramente, se voi condividete i nostri contenuti, noi ci facciamo conoscere, continuiamo a crescere e speriamo di attirare tante persone e fargli conoscere un po' più nel dettaglio questa splendida tematica che sono le tematiche, queste splendide tematiche che sono quelle astronautiche che piacciono tanto a noi, ma ci piacerebbe che piacere. Che piacessero a più persone. Se vi piace invece tantissimo quello che facciamo e non siete solamente dei condivisori seriali, potete fare una donazione ad Astronauticast, una donazione libera che potete fare sul sito www.isa.it/sostenici per poter, insomma, riuscire ad aiutarci, visto che siamo tutti volontari, non ci pagano, a sostenere le spese che servono per mandare avanti l'associazione. Vuoi per mandare avanti il forum, che ovviamente ha bisogno di un sito, un database robusto per poter girare, visto che è anche tanti anni che è online e ci sono un sacco di allegati e cose che devono essere preservate nel tempo. Ci servono per mandare in onda questo podcast in diretta il software e anche qui l'hosting di tutti i nostri siti e tutte le nostre attività. Potete fare una donazione libera. Se la donazione è superiore ai 35, ai, scusate, 15 euro, potete ricevere in omaggio anche la tessera sostenitori, che non vi dà diritto a niente, ma è semplicemente un nostro ringraziamento tangibile per la vostra donazione. Dato che siamo ormai a dicembre, se vi fate la donazione in questo momento, riceverete sia la tessera del 2025 e anche quella del 2026 che è in preparazione e che, come consueto, vi presenterò con la prima puntata che faremo il prossimo anno. La prossima puntata sarà l'ultima del 2025, dopo ci prenderemo anche noi una pausa natalizia, ci rivedremo a gennaio in cui presenteremo anche la nuova grafica della tessera 2026. Grazie a tutti anticipatamente, ma nel frattempo, prima di lasciarvi, vi lasciamo invece con la rubrica più amata del podcast, ossia le storie di Nonno Apollo. Ha fatto cilecca la sigla, signori, quindi vedo di recuperare, vediamo se riesco al volo. Ovviamente il bello della diretta. Arrivo, eh.
Esatto. Al di sopra della terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
L'esplorazione dello spazio è sempre stata raccontata attraverso le immagini, ma soprattutto all'inizio queste immagini non hanno reso buona parte dell'esperienza di trovarsi nello spazio, perché le fotografie erano statiche, erano immagini statiche e mostravano soltanto una porzione di quanto si poteva vedere stando nello spazio. Le immagini in movimento, riprese con tecniche televisive o con cineprese a pellicola, davano la dinamicità degli eventi nello spazio, ma in genere erano di qualità piuttosto bassa e molto sgranate. Pensiamo per esempio alle immagini televisive dirette degli allunaggi. E verso l'inizio degli anni 70 venne creata una nuova tecnologia cinematografica che sembrava piuttosto promettente per alcuni degli aspetti del rendere l'esperienza di trovarsi nello spazio. Stiamo parlando della tecnologia IMAX, cioè una tecnologia cinematografica per film di grande formato con una pellicola da 70 cm da proiettare su schermi molto grandi che possono arrivare anche a dimensioni di 24 metri per 18. E con il programma Shuttle, quindi all'inizio degli anni 80, la NASA decise di impiegare questa tecnologia per raccontare queste missioni al pubblico. La tecnologia IMAX avrebbe dato la possibilità di rendere più immersive queste immagini, di dare un'impressione di presenza nelle scene mostrate con queste riprese. Quindi la NASA programmò la realizzazione in alcune delle missioni Shuttle di un documentario che venne intitolato The Dream is Alive, un documentario che venne realizzato nello spazio in tre missioni Shuttle del 1984. In queste tre missioni Shuttle lavorarono alle riprese e ai vari aspetti del film complessivamente 14 astronauti. La regia del film venne affidata a un pioniere dell'IMAX, Grim Ferguson, uno dei coinventori di questa tecnologia. La narrazione invece fu affidata al mitico giornalista Walter Cronkite, che negli anni 60 aveva raccontato le missioni Apollo. Ma poi c'era anche un cast tecnico di primo piano, tra cui per esempio il tecnico che aveva curato il suono di Star Wars. E queste tre missioni del 1984, in cui furono realizzate le riprese, furono due del Challenger, della navetta Challenger, e una della Discovery. Quindi il Challenger fu la star di questo film, perché nella maggior parte delle riprese di immagini dello spazio si vedevano le missioni del Challenger. In queste tre missioni gli astronauti rilasciavano dei satelliti nello spazio, recuperavano un satellite, un osservatorio solare orbitante, Solar Max, per ripararlo, e svolgevano un'altra serie di attività. Quindi mostravano lo shuttle per il tipo di impieghi e di missioni per cui era stato progettato. Il film comprendeva poi anche un'altra serie di missioni girate a terra per raccontare il resto delle attività degli astronauti, per esempio l'addestramento e la preparazione delle missioni. Il film, il documentario The Dream is Alive, debuttò con la prima il 1 giugno del 1985, quindi 40 anni fa, quest'anno nel 2005 in cui vi parlo. Ed ebbe un grande successo di pubblico. In 7 anni di programmazione, The Dream is Alive raccolse circa 70 milioni di incasso, coinvolgendo il pubblico e rendendo questa sensazione di presenza e di immersione consentita dalla tecnologia del cinema IMAX. Il tema conduttore, l'idea principale di The Dream is Alive è la normalizzazione del programma Shuttle, cioè mostrare quanto in quegli anni le missioni dello Shuttle fossero diventate ordinarie, di routine, con rischi tutto sommato contenuti. Ma solo meno di 7 mesi dopo la prima di questo film, l'incidente del Challenger riportò con i piedi per terra la NASA e il pubblico. Anche per questo episodio è tutto, e l'appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo. Prima di salutarci abbiamo un paio di link della settimana. Il primo vede ancora protagonista, l'ho citato anch'io all'inizio puntata, il nostro Sergio. Cosa ha fatto Paolo?
Ha fatto una cosa molto bella. Intanto vi propongo l'episodio di un podcast in cui appare proprio un'intervista di Sergio Palumberi. È un episodio del podcast Orbiter, che usa metafore spaziali ma non si occupa solo di spazio, ma di un'altra serie di temi che riguardano la tecnologia, l'attualità e la società. In questa intervista Sergio Palumberi racconta delle attività di pianificazione e di svolgimento degli esperimenti scientifici, delle attività ordinarie sulla stazione spaziale internazionale. Ricordiamo che Sergio Palumberi lavora per l'ESA, dove ha ricoperto una serie di incarichi non solo nel programma della stazione spaziale ma anche di altri programmi automatici e senza equipaggio. Sergio è anche un nostro socio ISA da molti anni, e proprio in questa sua intervista ha citato la nostra associazione incoraggiando a sostenerci. Quindi ringraziamo Sergio e ringraziamo il podcast Orbiter per averci ospitati attraverso gli elogi di Sergio.
Sì, è la seconda stagione Orbiter e Sergio è appunto nella puntata numero 2 della stagione 2 di Orbiter. Grazie. Anch'io ho un piccolo link della settimana, è un video che ho caricato anche sul nostro canale YouTube Astronauticast, sottotitolato in italiano, perché è un video che ha girato Johnny Kim, aiutato da Zina Cartman, in cui in realtà tanti astronauti hanno fatto video similari in cui parlano di come funzionano gli attrezzi ginnici che usano gli astronauti. Ogni astronauta deve fare praticamente 2 ore di allenamento al giorno per riuscire a mantenere il tono muscolare e osseo sulla ISS, e principalmente gli strumenti che si usano sono ARED, che è quella postazione multifunzione dove potete fare banalmente sollevamento pesi, la potete riconfigurare per fare la panca, per fare lo squat e altre attività. C'è il tapirulan T2 e c'è la cyclette Chevis. Dicevo, negli anni tanti astronauti hanno fatto video su questi 3 attrezzi, però Johnny l'ha fatto veramente approfondito. Tutto il video dura 10 minuti, però se avete voglia di guardarlo è bello, perché ci sono tante curiosità che io stesso non sapevo, e anche degli easter egg, come ad esempio il fatto che nel rapportino che vi fa il tapirulan a fine di una vostra corsa, lui vi dice: avete corso, che ne so, 1 chilometro, nello stesso tempo la ISS ne ha percorsi x mila, quindi fa molto ridere questa gara. Non
ma
potrete
Johnny
mai...
Kim fa anche lezioni di Pilates?
Ma può darsi. Pilates con Kim. Matto, vai con il recapino della settimana scorsa e quello che ci aspetta la prossima settimana.
Allora, sì, settimana bella piena, ci sono stati un sacco di lanci, abbiamo avuto 1, 2, 3, 4 lanci Starlink, che ormai sono il nostro appuntamento settimanale. La cosa che vi segnalo, a differenza di darvi solamente quanti ce ne sono stati, in particolare in un lancio, lo Starlink 692, sappiamo che sono divisi in base al guscio orbitale in cui finiscono e poi quale slot di questo guscio orbitale vanno a occupare. Il booster B1067 ha stabilito, come ci ricorda il nostro Lupin, 28 lanci in 1243 giorni. Sono tanti, cioè 1243 giorni sono tanti anni, cioè, ecco, fate un po' il conto, migliorandolo di una quindicina. Ne ha fatti 31 in 1489. E qua abbiamo un miglioramento di quasi un centinaio, 110 giorni, quindi sono praticamente quasi 4 mesi. Ma soprattutto ha fatto 32 lanci, 1649 giorni dopo il primo. Facciamo il conto molto velocemente, sono 4 anni e mezzo. Ok? Quindi 4 anni e mezzo dopo questo booster sta ancora andando. 4 anni e mezzo fa eravamo nel 2021 e c'era Crew 2. Ecco, giusto qua siamo arrivati a Crew 12 e Starliner non ha ancora fatto il volo operativo. E ha fatto anche l'ottavo lancio dallo Space Launch Complex 39A, quindi ne ha superato il record di 7 stabilito da B1083, e il diciannovesimo atterraggio su A Shortfall of Gravitas, che è la piattaforma su cui vengono recuperati i primi stadi, diciamo quando atterrano. Nessun altro primo stadio ne aveva fatti più di 14, quindi grazie Lupin per tenere queste statistiche molto puntuali e molto aggiornate. Ci sono stati poi due lanci di una costellazione, diciamo, competitiva, competitor di Starlink, che è sviluppata dai cinesi, che è la costellazione Satnet, il gruppo 14 e il gruppo 15, e poi un paio di lanci ancora di un Kuaizhou e di un paio di lanci di Lunga Marcia. Quindi questa settimana sostanzialmente è stata splittata tra quello che sono gli statunitensi e i cinesi. Ci sarebbe dovuto essere un lancio quando noi tipo stavamo andando live di uno Starlink, ma l'hanno rilanciato l'hanno rimandato alle 11, e ci doveva essere ieri un lancio di un Rocket Lab di un Electron, ma hanno rimandato tutto a fine dicembre, cioè diciamo il volo è stato posticipato a fine dicembre dal bot in attesa di una data ufficiale che verrà comunicata dall'azienda. Quindi questo era il recapino della settimana. Vi passo a parlare di quello che succederà la settimana prossima, sempre partendo dal giovedì, che siamo noi quello che decidiamo lo starting della settimana. Abbiamo appunto lo Starlink gruppo 690 che parte alle 11:01 locali. Abbiamo un Lunga Marcia 12, come al solito i lanci cinesi non hanno un payload molto noto in anticipo, e quindi qua ci dice carico utile sconosciuto che parte da Wenchang. Abbiamo il perihelio numero 26 di Parker Solar Probe, la sonda della NASA che studia il Sole. Abbiamo poi il 13 dicembre un Lunga Marcia 6, anche qua con un carico utile sconosciuto dallo Taiwan Satellite Launch Center. E andiamo poi al 14 dicembre, non sono l'Avero, quindi non chiedetemi cose della SSTV, casomai Ricky intervieni. Qua finisce la serie 30.
Sì, è più di una settimana che vanno avanti, è stata un'attività molto carina perché vi diciamo, come vi avevamo detto la settimana scorsa, le immagini causa guasto sulla ISS non sono state trasmesse sulla ISS, ma sono riusciti a passare queste immagini su un piccolo satellite, quindi il segnale che arriva da questo piccolo satellite in UHF è un po' più debole, però i passaggi più alti sono riuscito a riceverli anch'io con mezzi non professionali, quindi con un portatilino, con una piccola antenna direttiva, e chi è appassionato di queste cose si sarà sicuramente divertito. Chi non l'ha ancora fatto, ha tempo fino al 12, al 14 per riuscire a beccare le immagini, ricordiamo, trasmesse dal satellite RS-38S, numero di NORAD 57189. Però adesso, in questa settimana, tanti siti hanno pubblicato l'effemeridi con i passaggi, quindi riuscite a trovarlo agevolmente. Potete andare, ad esempio, su Heavens Above e vedere i passaggi sulla vostra posizione e catturare queste immagini che vengono trasmesse in 36 secondi, dopo c'è una pausa di 2 minuti e mezzo, poi un'altra immagine da 36 secondi, quindi in un passaggio alto sostanzialmente ce ne sono tre che potete riuscire a catturare.
Grazie mille, Ricky. Continuiamo domenica 14 con un lancio mattiniero di Starlink, mattiniero per noi, 27 satelliti da che partiranno da Vandenberg. Il booster è all'ottavo volo, quindi siamo veramente distanti dal record di cui vi parlavo prima. Il 15 dicembre, poche ore dopo, abbiamo un altro lancio Starlink, il 682, questa volta però da Cape Canaveral, quindi dall'altra costa, dalla costa orientale degli Stati Uniti, B1092. Sempre il 15 dicembre abbiamo un Hyperbola 1, che qua carico utile sconosciuto, da Zhu Quan Satellite Launch Center, alle 5 di mattina e 5 minuti dopo, dalla stessa, ma forse qua c'è il bot che deve sistemare le cose, perché dallo stesso launchpad c'è un Ceres 2, quindi forse c'è qualcosa da sistemare. Quello che invece è sicuro che non occupa altri pad è l'Atlas 551, che partirà dallo Space Launch Complex 41 con il quarto lancio della costellazione Leo, quella che una volta veniva chiamata ed era nota come Project Kuiper, la costellazione competitor anche qua di Starlink, però sviluppata e finanziata da Amazon. Poi abbiamo un Proton che parte dalla rampa 81P a Baikonur con l'Electro L numero 5, non so cosa sia esattamente, un altro Starlink, il 699, questa volta dal Kennedy Space Center, alle 14.11, 29 satelliti. Poi arriviamo al 16 dicembre, che è un martedì, e abbiamo la Giornata Nazionale dello Spazio alla quarta edizione, istituita dal governo italiano nel 2021, e ci sono tutta una serie di eventi che Lavero ha indicato, ha riportato il link, potete cliccare su questo link, giornatanazionalespazio.it, e vedete quello che magari è vicino a voi. E alle 4:30 alle 4:24 del pomeriggio non ci facciamo mancare un altro Starlink dalla Vandenberg Space Force Base in California, siamo sempre in circa sui 27-28 satelliti. Poi abbiamo il 17 dicembre, quindi ci avviciniamo alla fine della settimana, un Hanbit Nano Spaceward di cui ci aveva parlato Lavero qualche settimana fa, che è questo vettore della startup sudcoreana che lancia dal Brasile con payload brasiliani. È un volo di debutto di questo vettore, quindi vediamo se ci sarà innanzitutto una diretta e se funzionerà tutto come deve funzionare, speriamo bene. Il 17 dicembre alle 6:01 c'è il lancio di due satelliti Galileo, l'FM33 e l'FM34, lancio che avviene dalla Guyana francese a bordo di un Ariane 62. Galileo è il sistema di navigazione sviluppato dall'Unione Europea. Il 18 dicembre, quindi ci avviciniamo a proprio ad Astronauticast, abbiamo un Electron con STP-S30, una missione per il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, che parte dalla Virginia, quindi non parte dalla Nuova Zelanda come sono soliti fare gli Electron. Abbiamo HASTE con la missione Avalanche, che è, HASTE è l'Electron senza lo stadio superiore, è un vettore suborbitale che Rocket Lab ha sviluppato per un progetto, per fornire dell'accesso per fare voli parabolici, non come Blue Origin, però voli ipersonici. Sostanzialmente appunto un Electron senza un secondo stadio. E una missione di un New Shepard alle
però anche qua 30. Mi sa che c'è un problema, perché sono tutti e due alle 6, tutti e due da Wallop e tutti e due da Launch Complex 2, quindi
ok. Vediamo se
una
uno dei due parte
per
se
due.
Un pad per due. Il 18 dicembre, qua non abbiamo di nuovo conflitti di pad, abbiamo il New Shepard che porterà il suo solito equipaggio di 6 persone, se non sbaglio. Abbiamo Adonis Pourouris, Hans Königsmann, che è quello che lavorava in SpaceX, se non ricordo male, Jason Stansel, Joey Hyde, Michaela Benthouse e Neil Milch. Missione, il sedicesimo volo con equipaggio del New Shepard, vedremo quanto entusiasmo ci sarà all'atterraggio. E poi arriviamo noi alle 21:30 con Astronauticast, l'episodio, non mi ricordo quale numero, penso il
10.
Il 10 della stagione 19, e alle 21:30.
Quindi sì, 19 dicembre, quindi la prossima puntata sarebbe il 26 che non andremo in onda, ecco perché vi diciamo che il prossimo episodio sarà, scusate, era il 18, quindi la prossima puntata sarebbe il 25, ci prendiamo una pausa ma anche il weekend dopo, quindi vi aspettiamo la prossima settimana per l'ultima puntata del 2025 di Astronauticast. Nel frattempo io sono Riccardo Rossi e a parte qualche inghippo alla sigla vi ha seguito anche ai bottoni per questa puntata. A farmi compagnia stasera c'era da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo.
E da Padova?
Da Padova vi saluta Matto, grazie per l'attenzione e alla settimana prossima.
Ciao a tutti, alla prossima e ad Astra!